il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Priorità ai farmaci generici rispetto agli originali. Questa è la ricetta del governo ticinese per contenere i costi della salute. Presentate due iniziative cantonali indirizzate a Berna. Ignazio Cassis in viaggio nel sud-est asiatico. La regione può diventare un mercato interessante per la Svizzera in un momento di forte tensione commerciale a livello mondiale. Inutili tentativi del premier Carney. Il Canada subirà dazi del 35% da parte degli Stati Uniti. Oggi attese comunicazioni all'Unione Europea. I meriti di Pia Sundhage nella qualificazione ai quarti di finale degli europei. Nello sport analizzeremo il ruolo dell'esperta allenatrice della nazionale femminile di calcio e approfondiremo anche un altro tema: esistono i tifosi violenti nel calcio femminile e che ruolo hanno le donne nei gruppi di hooligans? Ci risponderà un esperto. Il governo ticinese vuole portare a Berna due proposte concrete per tentare di contenere l'aumento dei costi della salute. Entrambe si concentrano sul settore dei medicamenti. Allora, per aggiornarci, troviamo in diretta da Palazzo degli Orsolini Luca Berti.
Sì, buongiorno. Sono due iniziative cantonali che chiedono da un lato l'obbligo per medici e farmacisti di prescrivere i medicamenti generici e quelli biosimilari invece dell'originale, che è più caro di solito. E questo salvo casi giustificati evidentemente da esigenze puramente mediche e comprovate. L'altra iniziativa propone di imporre alle case farmaceutiche la riduzione dei prezzi del proprio medicamento originale una volta scaduto il brevetto, ovvero dopo 20 anni. Qui il ragionamento del governo ticinese e del direttore del Dipartimento della Sanità e Socialità Raffaele De Rosa, che ha presentato le due iniziative nel corso di un incontro con la stampa, dicevo il ragionamento è che entro 20 anni il brevetto scaduto, diciamo, l'industria ha già recuperato i costi di ricerca e sviluppo. Ora le due iniziative dovranno essere discusse dal Gran Consiglio e poi eventualmente passeranno a Berna. Allora, perché però concentrarsi sui farmaci? Perché è stato detto attualmente è una posta di spesa che conta per il 22% dei costi rimborsati dall'assicurazione obbligatoria e negli anni sono cresciuti parecchio. E allora quanto si potrà risparmiare e quanto abbiamo chiesto dopo la conferenza stampa a Raffaele De Rosa?
L'obiettivo è quello di raggiungere un risparmio di almeno 1 miliardo di franchi, che equivale a una riduzione dei premi del 3%, e questo perché abbiamo osservato che questa componente di spesa della LAMAL è cresciuta e raddoppiata negli ultimi 10 anni e sta diventando una delle voci di spesa principali, per cui è assolutamente necessario intervenire a livello federale.
Di mezzo c'è per esempio il Parlamento cantonale prima, ci sono gli altri cantoni da cui dovrete andare a chiedere supporto, poi c'è il Parlamento federale, le lobby, ecco, quale probabilità ha queste due proposte di passare poi alla fine?
Come tutte le modifiche di una certa incisività avrà senz'altro le sue difficoltà e la strada sarà in salita. Questo non vuol dire che bisogna tentare, le due proposte sono ragionevoli, è necessario agire subito in questo ambito che pesa così tanto sulla spesa sanitaria e quindi di riflesso sui premi. Confido in un sostegno allargato e consistente da parte del nostro Parlamento cantonale, che è molto sensibile e che ha già dato adesione ad altre iniziative cantonali sul tema dei costi della salute. A livello federale sarà più difficile, ma cercheremo di allargare il consenso anche agli altri cantoni, insieme anche alla deputazione ticinese alle Camere federali.
Raffaele De Rosa al microfono di Luca Berti, proprio per approfondire questo tentativo di contenere i costi della salute con due iniziative cantonali. È in viaggio diplomatico in Asia. In questi giorni il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis, a Kuala Lumpur, in Malaysia, ha incontrato i ministri degli esteri delle associazioni delle nazioni del sud-est asiatico prima di recarsi in Nepal e Bhutan. E poi le prossime tappe saranno il Sultanato del Brunei e Singapore. Allora, ce ne parla Alessio Veronelli.
650 milioni di abitanti e potenziali consumatori in paesi ormai indirizzati verso una crescita economica. Un mercato, una regione dunque importanti per la Svizzera, che con alcuni paesi ha anche già firmato degli accordi di libero scambio. Commercio sì, ma non solo.
Rappresenta per la Svizzera anche un punto di stabilità geopolitica in un momento in cui gli Stati Uniti stanno lasciando l'asse atlantico e stanno guardando di più verso l'asse pacifico. La questione dei dazi americani ormai è la conversazione numero uno, sicuramente alla cena di ieri sera tra ministri, e c'è molta incertezza, c'è molta incredulità, si fatica a capire come gli Stati Uniti, che hanno inventato un sistema di commercio mondiale basato sulle regole, adesso sono quelli che lo vogliono in qualche modo correggere per essere diplomatici, se non distruggere per non essere diplomatici.
Dazi, che per quanto riguarda la Svizzera ne sapremo di più forse già oggi. Ignazio Cassis, la via scelta dalla Confederazione resta però quella degli accordi di libero scambio, recentissimo quello con la Malesia.
Per noi svizzeri rappresenta prima di tutto anche un mercato dove vendiamo tantissimi prodotti. Ho appena finito ora un pranzo alla residenza svizzera con rappresentanti di ditte svizzere, ce n'è per ogni tipo, dalla metallurgia alla farmaceutica, ai servizi. È un mercato importante, e come facciamo noi a regolare il nostro traffico di compravendita con questi cosiddetti accordi di libero scambio? Non è grandissima la Malesia, ma sono 35 milioni comunque, non solo di abitanti e consumatori che hanno un livello di vita abbastanza buono, ma soprattutto sta diventando un territorio dove molte ditte svizzere si stabiliscono, in quanto Singapore è diventata troppo piccola e troppo cara.
Una visita la sua che comprende anche paesi non di primissimo piano a livello economico, Nepal e Bhutan, ma con i quali la Confederazione ha dei legami particolari, soprattutto per l'aiuto allo sviluppo.
L'aiuto allo sviluppo però si è fermato qualche modo 10 anni fa, perché entrambi i paesi hanno raggiunto un livello di vita dignitosa, quindi non avevano più bisogno di questo tipo di apporto, e abbiamo cercato di trasformarlo in cooperazione economica, quindi capire quali sono gli interessi per entrambe le parti per sviluppare mercati. Col Nepal è un po' più facile, ci siamo soprattutto attivati nell'aiuto allo sviluppo per un sistema politico stabile. Per il Bhutan abbiamo fatto anche di lì la stabilità economica un nostro punto di riferimento, questo sono tra gli obiettivi del nostro aiuto allo sviluppo. E in questo momento stiamo con entrambi i paesi sviluppando l'economia, stiamo cercando di favorire gli investimenti svizzeri, questo per creare posti di lavoro, per dare la possibilità ai due paesi di evolvere, e stiamo lavorando molto intensamente su un punto che agli svizzeri è molto caro, che è l'apprendistato. Naturalmente non disinteressata, perché questi due paesi sono proprio in una posizione sandwich tra India e Cina, e naturalmente sappiamo quanto sia importante il mercato indiano e il mercato cinese anche per la Svizzera.
Cina e India, altri paesi con cui la Svizzera ha concluso degli accordi di libero scambio. Viaggio in Asia che prosegue per il responsabile della diplomazia elvetica, Sultanato del Brunei e Singapore. Le prossime tappe.
E a Singapore Cassis visiterà anche l'ambasciata svizzera, che è stata ampiamente ristrutturata. Non sarà invece costruita la nuova ambasciata a Pechino, lo rivelano oggi i colleghi di SRF, i colleghi della radio televisione svizzera tedesca. Le autorità cinesi non hanno infatti concesso il permesso di costruzione per un progetto che peraltro è già costato 4 milioni di franchi. In redazione Paola Latorre.
Un nuovo e prestigioso edificio con facciate di vetro e cemento a vista. Doveva essere così la nuova ambasciata svizzera a Pechino, un progetto costato fino ad ora 4 milioni di franchi. Un edificio che non sarà realizzato perché non rispetta i confini e viola le norme edilizie. Quindi niente permesso di costruzione da parte delle autorità cinesi, neanche dalla porta di servizio. Un'ipotesi su cui Berna aveva speculato, come rivelato da alcune fonti ben informate a SRF. In Cina però questa pratica non è più comune. Sollecitato, il Dipartimento federale degli affari esteri ha dichiarato che le prime discussioni sul quadro generale del progetto si sono svolte più di 10 anni fa. In un paese dinamico come la Cina è comprensibile, precisa ancora il Dipartimento, che certi standard possano cambiare rapidamente. I responsabili hanno segretamente abbandonato il progetto, rivelano dei documenti federali interni a cui SRF ha potuto accedere ai sensi della legge sulla libertà di informazione. Come detto, fino ad ora sono stati spesi 4 milioni di franchi per il concorso di architettura e per la pianificazione. A ciò si aggiungono le ore di lavoro dei dipendenti federali. Un investimento che non è andato perso, scrive il Dipartimento, rispondendo all'accusa di investimento improprio, perché prima o poi dovrà essere realizzato un nuovo progetto di costruzione, visto che è necessario sostituire gli edifici esistenti della rappresentanza svizzera a Pechino.
Le intense trattative e gli sforzi diplomatici del governo canadese per evitare l'imposizione di dazi statunitensi non hanno portato agli effetti sperati. Dal 1 agosto il Canada sarà sottoposto a dazi del 35%. Oggi sono attese altre lettere, tra cui quella indirizzata all'Unione Europea, lettere dove si pensa che verranno comunicati nuovi dazi. In redazione Camilla Camponovo.
Dazi del 35% su tutti i beni canadesi importati negli Stati Uniti, fatta eccezione per i dazi settoriali già in vigore come quelli su acciaio e alluminio tassati al 50% o sulle automobili soggette a un dazio del 25%. La decisione del presidente statunitense Trump è stata annunciata sul suo social Truth a pochi giorni dalla scadenza delle trattative con il principale partner commerciale, riaccendendo così le tensioni che nelle scorse settimane si erano in gran parte attenuate. Trump ha inoltre minacciato che in caso di ritorsioni la percentuale potrebbe aumentare. Il Canada ha reagito con fermezza all'annuncio difendendo i propri lavoratori e le proprie imprese. Il primo ministro Mark Carney ha ricordato gli sforzi significativi compiuti per evitare l'imposizione di pesanti dazi da parte dell'amministrazione Trump, in primis nella lotta contro il fentanyl, uno dei principali motivi per le tensioni commerciali tra i due paesi, con l'impegno canadese a rafforzare la cooperazione con Washington. Poi con il ritiro della legge che imponeva tasse del 3% sui ricavi generati dalle multinazionali americane e che Trump aveva definito come un colpo diretto e evidente agli interessi americani. E infine con l'aumento delle spese militari per soddisfare le richieste statunitensi in ambito NATO. Tutti sforzi che Trump ha però ritenuto insufficienti. Intanto sono attese per oggi altre lettere, come quelle indirizzate all'Unione Europea e alla Svizzera, che comunicheranno le nuove percentuali tariffarie decise dopo lunghe e intense settimane di trattative.
E i dazi sono solo uno degli aspetti della guerra commerciale e industriale globale che ha preso corpo in questi ultimi tempi. Lo scontro si gioca anche sullo sviluppo tecnologico e i microchip sono un elemento essenziale per la vita nel terzo millennio. Questi piccolissimi componenti di silicio fanno funzionare tutti, ma proprio tutti, i dispositivi elettronici, computer, smartphone, elettrodomestici, ma cose anche molto più grandi come jet militari e i missili. La loro diffusione è al centro della competizione tra Stati Uniti e Cina, con Donald Trump che si prepara a imporre una nuova stretta alle spedizioni verso Pechino. Ma chi controlla la produzione dei microchip? La risposta ci porta a Taiwan e a Morris Chang, l'imperatore dei chip, come viene chiamato. Morris Chang, che ieri ha peraltro celebrato il proprio 94esimo compleanno. Ci racconta perché da Taipei è Lorenzo Lamperti.
Our company provides a lot of chips to the world. Maybe somebody will refrain from attacking it.
La nostra compagnia produce tanti chip per il mondo. Forse qualcuno si asterrà dall'attaccarla. Se ci sarà una guerra, verrà tutto distrutto. Morris Chang, 94 anni, il 10 luglio, sa bene di aver creato una delle più potenti aziende al mondo, la TSMC, un colosso che da solo controlla oltre il 50% della fabbricazione e assemblaggio di tutti i chip a livello globale. La storia di Chang è quella di un uomo che ha trasformato un'isola periferica come Taiwan in un cuore pulsante dell'economia globale. Nato nel 1931 a Ningbo, in una Cina precomunista, lavora diversi decenni negli Stati Uniti nel nascente settore dei semiconduttori. A metà degli anni 80 l'arrivo a Taiwan. Qui Chang compie la sua rivoluzione. Fino ad allora chi progettava chip li produceva anche. Chang rompe il dogma: TSMC non inventa, non progetta, costruisce, ma meglio di chiunque altro. Apple, Nvidia, Qualcomm possono concentrarsi sull'innovazione, mentre il colosso taiwanese fabbrica per tutti, senza competere, come una Svizzera del silicio, neutrale ma imprescindibile, e inizia la scalata. Nel giro di 30 anni la piccola fonderia diventa colosso, 90 miliardi di dollari di ricavi nel 2024, 885 miliardi di capitalizzazione.
TSMC has learned to dance with 400 partners.
TSMC ha imparato a ballare con 400 partner, Intel ha sempre ballato da sola, ha detto Chang a un forum di settore del 2023, spiegando le ragioni di un dominio che è quasi totale sui chip più avanzati, cioè quelli di dimensioni inferiori ai 10 nanometri. TSMC ha una quota vicina al 90%, il resto è della sudcoreana Samsung. Ma i chip non sono solo business, sono anche strategia, diplomazia, potere e, nel caso di Taiwan, un elemento di deterrenza. Per chi non lo sa, Washington ha anche. Non a caso Donald Trump preme per portare la produzione di TSMC negli Stati Uniti. A marzo il colosso taiwanese, che ha fabbriche anche in Cina continentale, ha annunciato un maxi investimento da 100 miliardi di dollari in Arizona. Ma in una recente intervista alla CBS, Chan si è mostrato scettico sulla possibilità di qualunque paese di essere autosufficiente sui chip.
The effort to increase onshore manufacturing of semiconductors.
Lo sforzo di aumentare la produzione interna di semiconduttori è un esercizio dispendioso, costoso e futile, dice Chan, che seppur in pensione è ancora l'oracolo della fabbrica e dell'intero settore. Nessun politico taiwanese, nessun diplomatico ha il suo peso simbolico. Più volte inviato di Taipei ai vertici annuali della cooperazione economica Asia-Pacifico, nel 2022 ha incontrato in Thailandia il presidente cinese Xi Jinping, lo scambio ufficiale più significativo degli ultimi anni tra Pechino e Taipei. E se a causa di una guerra sullo stretto di Taiwan si spegnesse la produzione di TSMC, le conseguenze economiche sarebbero devastanti. Dagli smartphone ai computer, dalle auto ai jet militari, ogni giorno circa 2 miliardi e mezzo di persone utilizzano dispositivi contenenti chip di TSMC. Senza la creatura del cosiddetto imperatore dei chip, il mondo rischierebbe di spegnersi.
Il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, ha simbolicamente dato l'addio alle armi. Stamane una trentina di miliziani curdi ha depositato e poi bruciato le armi all'interno di una caverna. Non in Turchia, ma nell'est dell'Iraq, quasi al confine con l'Iran. La cerimonia dovrebbe mettere fine a quattro decenni di violenze in Turchia, in particolare paese che ha subito diversi attentati firmati dal PKK e che ha sempre contrastato le richieste di autonomia della comunità curda. Ieri sera agli europei di calcio i tifosi della Svizzera hanno vissuto una bella serata allo Stade de Genève, una festa dello sport, come si dice in questi casi, coronata dalla qualificazione ai quarti di finale. Tutto nella massima tranquillità, perché praticamente mai si sente parlare di scontri tra tifoserie di squadre femminili. La violenza tra tifosi è in realtà una realtà che si conosce bene in Svizzera, a Zurigo, a San Gallo, a Basilea, ma è limitata al calcio maschile, anche perché è quello che convoglia nettamente più pubblico. Ma ci sono gli hooligans nel calcio femminile. Manuele Ferrari ne ha parlato con Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo ed è anche professore di criminologia all'Università di Zurigo.
Im Frauenfußball gibt es bislang keine etablierte Hooligan-Szene.
Attualmente non ci sono segnali che indichino la presenza di hooligans legati a squadre femminili. E questo perché, da un lato, interesse e visibilità del calcio femminile sono ancora limitati, elementi fondamentali per questo tipo di tifo violento. Dall'altro, poi, la composizione del pubblico è molto più eterogenea. Ci sono molte più famiglie o ancora persone che si distanziano dalla violenza. E per questi motivi un fenomeno simile non si è sviluppato.
Von daher hat sich da bislang keine Hooligan-Szene etabliert.
Ruotiamo la prospettiva. Ci sono donne che possono venire definite hooligans.
Der Hooliganismus ist schon ein sehr maskulines Phänomen.
L'hooliganismo è un fenomeno, diciamo, molto maschile. Mi spiego, gli scontri violenti ai quali si è assistito negli ultimi mesi anche qui a Zurigo hanno visto coinvolti solo uomini. Questo non vuol dire che in questi gruppi non vi siano donne, anzi, sono in parte le compagne degli hooligans e hanno ruoli ben definiti. Ad esempio, documentano gli scontri con foto, con film, aiutano la coesione all'interno del gruppo. Ma questo non vuol dire che siano pacifiche. Verbalmente possono essere molto dure. Sono di fatto hooligans senza partecipazione agli scontri fisici.
Aber sie sind nicht in die physischen Auseinandersetzungen involviert.
Da paesi dove la presenza della polizia e la prevenzione sono inferiori, come in Europa dell'Est e in Russia, abbiamo indicazioni che gruppi di hooligans composti da sole donne si sono già formati e che fuori dagli stadi si picchiano. Tornando nel nostro paese, non credo che ciò possa accadere nella pacifica Svizzera.
Ich gehe aber nicht so davon aus, dass es in der friedlichen Schweiz ein realistisches Szenario ist.
Le valutazioni di Dirk Bayer, che è professore di criminologia all'Università di Zurigo, era lui l'ultimo ospite del radiogiornale. La parola ai colleghi dello sport. Buon pomeriggio.